File 10, pagina 44, Giuseppe Maida 2. Il Ministero dell'Interno della RSI, quindi, aveva concertato l'internamento degli israeliti italiani d'accordo con la SS, l'organismo che in maniera specifica svolgeva compiti di persecuzione razziale, ma curiosamente, volendo ottenere che questi ebrei potessero rimanere nei campi italiani ed evitare così lo sterminio, non si era più rivolto alla SS, ma all'uomo sbagliato, Kesselring, cioè al comandante tedesco del teatro di guerra mediterraneo, il quale, in fatto di deportazione di ebrei, era poco probabile potesse dare ordine ad Eichmann, il quale, come ha detto la sentenza di Gerusalemme, era il superiore di se stesso. Che poi la circolare di Buffarini Guidi sia rimasta a lettera morta lo conferma un altro documento relativo alla deportazione da Venezia nell'aprile 1944 degli ebrei vecchi oltre 70 anni e dei malati gravi ricoverati alla casa di riposo israelitica. Su una ventina di nomi che abbiamo scelto a caso fra i deportati alla morte se ne trovano 13 rientranti nelle condizioni che avrebbero invece dovuto salvarli: tre donne di 70, 81, 83 anni, 10 uomini fra i 72 e gli 81 anni. Un caso emblematico è quello di Mantova, che fu probabilmente la prima città dove venne applicato immediatamente l'ordine di polizia numero 5. Già alle ore 14 del 1 dicembre, infatti, la polizia italiana circondò l'edificio della comunità israelitica di via Gilberto Govi 11, che comprendeva la sinagoga, il ricovero per persone anziane e l'asilo dei bimbi. Tutti gli ingressi furono bloccati. Il segretario della comunità, Davide Tedeschi, convocato in questura, seppe che si doveva istituire a Mantova un campo di concentramento per ebrei. A questo scopo era stata scelta dalle autorità fasciste la casa di ricovero israelitica, che avrebbe preso il nome di campo provinciale di concentramento ebraico. Il segretario fu munito di un lasciapassare valido fino alle ore 19 e gli si disse che in seguito l'amministrazione del campo sarebbe stata affidata a un commissario perfettizio, cosa che in effetti avvenne. In pochi giorni affluirono alla Pia casa di ricovero più di un centinaio di ebrei rastrellati nella zona. A metà dicembre gli israeliti concentrati erano 121, di cui 47 uomini, 64 donne e 10 bimbi, compreso il dottor Silvio Mortara, primo presidente della Corte d'Appello a Milano. Polizia e carabinieri in quelle settimane furono efficientissimi. Il 29 dicembre 1943 il ministro dell'Interno annunciava per lettera al comandante del campo di concentramento di Fossoli, da dove partivano i convogli per la Germania, l'arrivo di 827 ebrei, di cui 500 da Firenze, 163 da Venezia, 51 da Milano, 37 da Aosta, 30 da Varese, 14 da Forlì e 14 da Rieti, 10 da Ancona e 3 da Torino. Dal campo di Mantova vennero deportati direttamente in Alta Slesia parecchi ebrei che avevano oltrepassato il limite di età fissato dalla seconda e citata circolare Buffarini Guidi: Luciano Castel Bolognesi di 76 anni, Beatrice Finzi di 77, Anna Foà di 75, Edvige Sommer di 71, Paride Sinigaglia di 76, Ebe Melli di 72. La scelta degli internati da deportare fu compiuta da un maresciallo, un brigadiere e due agenti della locale questura. Il trasporto per la Germania partì il 5 aprile 1944. L'ebreo più anziano era una donna, Vittoria Foà, nata a Corte Maggiore il 16 agosto 1860 e che quindi aveva 84 anni. Il più giovane era una ragazza quindicenne, Luisa Levi di Samuele, nata a Mantova il 10 novembre 1929. Come testimonianza di quella razzia di innocenti, anche secondo le circolari di Buffarini Guidi, c'è rimasto soltanto il registro del campo di concentramento di Mantova, accanto ad ognuno dei nomi degli ebrei deportati, il documento reca una semplice ma sinistra parola: trasferimento. L'internamento degli ebrei italiani deciso il 1 dicembre 1943 non fu quindi la politica del minor male razziale, come affermano ancora oggi alcuni autori, ma una vera e propria persecuzione programmata. Il boia delle Ardeatine Kepler, testimoniando al processo contro Eichmann, disse che a Roma le autorità fasciste avevano dato ordine alla polizia, agli iscritti al partito e persino ai civili di arrestare tutti gli ebrei che potessero trovare. Una sentenza emessa nel 1947 dalla Corte d'Assise di Roma contro imputati italiani stabilì che, durante l'occupazione nazista, esistevano nella capitale 6 bande che si occupavano sia della cattura degli ebrei che del sequestro dei loro beni e che i componenti di queste squadre venivano ricompensate con un premio in denaro per ciascun israelita catturato: 5.000 lire ogni uomo, 2.000 lire per ogni donna, 1.000 lire per ogni bambino. Una israelita emiliana, Ada Basevi Cesana, madre del più giovane partigiano d'Italia, il tredicenne Franco Cesana, caduto in combattimento, ha testimoniato. Un giorno dell'autunno 1943, contro il portone esterno della mia casa, i fascisti affissero un manifesto dove c'era scritto che si ricercava la famiglia Cesana e chi avesse dato informazioni utili sarebbe stato premiato con 20.000 lire. Ricordo che a quell'epoca davano 5.000 lire per ogni ebreo catturato. Strumenti per questa caccia all'ebreo furono, a Roma come del resto in qualsiasi altro capoluogo italiano, gli elenchi nominativi degli israeliti, compilati già nel 1938-39, all'epoca dell'applicazione delle leggi razziali, e conservati negli uffici anagrafici e nelle questure, contrariamente a quanto generalmente si crede, erano stati aggiornati in continuazione. Quello di Milano, ritrovato nel 1967, era a stampa e conteneva 7.482 nominativi completi di paternità, generalità della madre, luogo e data di nascita, stato civile, residenza, professione, richiami sui parenti ed eventuali mutamenti di indirizzo. Proprio grazie a queste liste dettagliate, dopo la grande razzia di Roma del 16 ottobre 1943, i fascisti della capitale riuscirono ad arrestare e deportare alla morte in 8 mesi altri 1.086 ebrei, escludendo da questa cifra i 75 o 78 assassinati dalle SS alle fosse Ardeatine, un record che superò di gran lunga quello della stessa Gestapo, perché compiuto senza i mezzi, in uomini e denaro, di cui disponevano i tedeschi e lavorando in condizioni molto più difficili. In sostanza, quindi, la decisione di Salò di internare gli ebrei fu, come ha scritto Guido Valabrega, la più crudele e feroce disposizione della persecuzione ebraica e senza dubbio rappresentò uno dei patti che risaldarono, dopo l'8 settembre, la nuova alleanza fra repubblichini e nazisti. Testimonianze fino a ieri inedite rivelano che i trasporti di ebrei dall'Italia ai campi di sterminio furono spesso accompagnati fino ad Auschwitz non soltanto dai tedeschi ma anche da reparti delle diverse polizie della RSI, brigate nere, carabinieri e guardia nazionale. L'israelita Frida Misul in Rugiardi, livornese, ha comunicato a chi vi parla che il suo convoglio, partito da Fossoli nel maggio 1944 con destinazione Auschwitz, fu scortato da uomini della SS e da elementi fascisti e delle brigate nere, i quali durante il viaggio preferivano gettare ai cani gli avanzi del loro cibo piuttosto che passarli a noi. Il 21 ottobre 1943 a Padova, la squadra d'azione Ettore Muti, comandata da Alfredo Allegro e ricostituita sulle ceneri della squadraccia ardita dell'epoca del primo fascista, chiese ai reggenti della Federazione del Partito Fascista di poter trattare l'internamento di tutti gli ebrei. Durante i 20 mesi della Repubblica di Salò, il numero degli ebrei arrestati e deportati variò mese per mese in modo instabile, da una media di 600 al mese nel periodo settembre-dicembre 1943 alle punte altissime dell'estate 1944, 1000 a giugno, 1800 a luglio, scendendo poi al centinaio del dicembre successivo. Dai campi di concentramento provinciali organizzati dalla RSI ad Asti, Mantova, Borgo San Dalmazzo Cuneo, Vo Vecchio, Padova, Servigliano, Ascoli Piceno, Sforza Costa, Macerata, eccetera, gli ebrei venivano trasferiti a Fossoli di Carpi, in provincia di Modena, vera e propria anticamera della morte. In questo campo, che aveva già ospitato 5.000 prigionieri di guerra inglesi, che funzionò ininterrottamente per 11 mesi, dall'8 settembre 1943 al 1 agosto 1944, e da dove partivano i convogli diretti in Germania, i deportati ebrei vivevano in 10 delle 30 baracche, quelle dal numero 1 al numero 10. Le altre erano occupate dai politici, costruite in muratura, pavimento di mattoni, tetto di cartone catramato e castelli di legno per letti. Potevano contenere ciascuna dagli 80 ai 100 reclusi, ma nel giugno 1944 in una sola baracca vi erano più di 200 ebrei ammucchiati per terra sui pagliericci. A Fossoli venivano raccolti anche gli ebrei detenuti nei raggi speciali delle carceri dei vari capoluoghi, Regina Celi a Roma, Murate per gli uomini e Santa Verdiana per le donne a Firenze, Marassi a Genova, Nuove a Torino, San Vittore a Milano, San Giovanni in Monte a Bologna. Unica eccezione era costituita dagli ebrei arrestati a Trieste e nel Adriatisches Küstenland, la zona italiana della Venezia Giulia, posta ad autorità dai tedeschi sotto la propria amministrazione politica civile e militare. Lì gli ebrei arrestati furono quasi tutti inviati in Germania con almeno 22 convogli in 13 mesi, dal 9 ottobre 1943 al 1 novembre 1944. Soltanto una cinquantina vennero uccisi nella risiera di San Sabba, la piccola Auschwitz italiana, secondo complicati organigrammi nazisti per la soluzione finale. Lo sterminio fisico degli ebrei non era di competenza degli uffici locali delle SS, ma delle autorità centrali del Reich e dei loro famigerati campi, e solo per casi particolari di persone malate o intrasportabili, come ha rivelato lo storico Carlo Schiffer di Trieste, l'esecuzione avveniva alla risiera. Le condizioni in cui vivevano gli ebrei nelle prigioni di Salò erano talmente crudeli da spingere talvolta le vittime al suicidio. Soltanto a San Vittore, e nel limitato periodo fra l'11 e il 23 dicembre 1943, due ebrei si tolsero la vita gettandosi dal terzo piano all'interno del carcere, e due donne ebree, una straniera e una signorina calabresi, si impiccarono a Firenze in una cella di Santa Verdiana. Agli ebrei chiusi a San Vittore erano negati anche i pochissimi diritti concessi agli altri detenuti, politici e comuni, l'ora d'aria in cortile, la possibilità di ricevere pacchi, la corrispondenza con le famiglie, l'assistenza medica e l'acquisto di generi alimentari o di conforto allo spaccio del carcere. La persecuzione, che con questi metodi spietati si abbatté sul piccolo inerme gruppo ebraico italiano, fu resa ancora più grave dalla confisca dei beni decisa un mese dopo l'ordinanza di internamento, col decreto del Duce del 4 gennaio 1944. Con tali provvedimenti, annota Guido Fubini, gli ebrei venivano sottoposti a una condizione peggiore di quella di cittadini di paesi dichiaratamente in guerra con l'Italia, protetti dalle norme del diritto internazionale e per i quali la legge italiana di guerra prevedeva di regola non la confisca, ma il solo sequestro dei beni. Agli ebrei italiani veniva infatti negato non solo il diritto di avere, ma anche di essere. I provvedimenti della Repubblica Sociale toglievano loro anche la tutela giuridica del diritto alla vita. Non si ravvisano precedenti né nel diritto romano pre e post Giustinianeo né nel diritto comune. Le confische, che il decreto rendeva immediatamente eseguibili e per le quali non ammetteva opposizioni né in via amministrativa né in via giudiziaria, furono compiute con estremo rigore e con un'attentissima ricerca e non risparmiarono nessuno. In provincia di Pavia venne confiscato al professor Dino Provenzal, preside di liceo, il deposito bancario di 11 lire e 50 centesimi. A Vicenza fu confiscato il 23 marzo 1944 il libretto risparmio numero 3165 appartenente all'ebreo Giuseppe Corian, con un deposito di 4 lire e 35 centesimi. Giusta all'articolo 1, comma C del decreto 4 gennaio, i capi delle province confiscarono anche le pensioni, da quella di 153 lire al mese di cui godeva Temistocle Iona di Pavia, aiuto di chimica all'università, a quella dell'ingegnere capo del genio civile di Pavia, Emilio Segre, 1363 lire mensili. A Livorno fu confiscata agli ospedali riuniti la somma di 15.048 lire, di cui 13.314 dovute per pensioni ad ex dipendenti ebrei e 1.734 per merci fornite da una ditta israelita. Anche nel caso delle confische, alcuni studiosi ritengono che i provvedimenti di Salò vennero determinati soprattutto dalle precarie condizioni finanziarie in cui versava la Repubblica di Mussolini e che il decreto del 4 gennaio 1944 fu un espediente per procurare un po' di ossigeno alle esauste casse fasciste. Tuttavia, se si tiene conto che fra la fine del 1943 e il 31 dicembre 1944 agli ebrei italiani vennero confiscati beni per circa 2 miliardi e 700 milioni di allora e altre proprietà valutate sul miliardo, ma che la quota mensile del contributo di guerra pretesa dalla Germania era di 10 miliardi. Il ministro fascista Pellegrini Giampietro la calcolò addirittura in 17 miliardi. È evidente che i 4-5 miliardi rapinati agli ebrei, e del resto non tutti in liquidi, erano una goccia nel mare. In realtà le confische rappresentarono la mossa conclusiva per la deportazione, poiché privati dei loro averi, anche i più miseri, braccati da ogni polizia, costretti a vivere alla macchia, gli ebrei italiani non avevano più vie di scampo. Furono queste, a grandi linee, le conseguenze ultime dell'ordine di polizia numero 5, che la circolare di Buffarini Guidi non fosse in realtà destinata, come taluni sostengono, ad evitare che gli ebrei italiani potessero essere rastrellati dai tedeschi. È dimostrato dagli atti del processo contro l'SS Bosshammer, alto funzionario della Gestapo, che nel 1944 era l'uomo di fiducia di Eichmann presso il governo di Salò. Da essi risulta senza possibilità di equivoci come il suo ufficio di Verona fosse in grado di disattendere tutte le disposizioni ufficiali della RSI in materia razziale, per esempio non solo arrestando ma anche deportando alla morte gli stessi ebrei misti e coniugi di matrimoni misti, in precedenza discriminati da Buffarini Guidi, e tutto questo senza provocare la minima incrinatura nei rapporti italo-tedeschi. Ciò significa che l'adesione di Salò ai piani nazisti per la soluzione finale in Italia era almeno a livello di governo. Non diversamente si può spiegare la visita ufficiale compiuta fra il giugno e luglio 1944 dal ministro Buffarini Guidi al campo di concentramento di Fossoli, che dall'inizio alla fine fu diretto e amministrato dalle SS. E non è un caso che il 24 luglio 1944 Giovanni Preziosi, diventato sotto la RSI ispettore generale per la razza col rango di ministro di Stato, richiesto dal capo della provincia di Verona di un intervento per far liberare dal campo di Fossoli, in rispetto alle disposizioni emanate a Salò, l'ebreo avvocato Jenna, sposato con un'ariana, rispondesse che non era sua competenza la decisione del rilascio. Tale fu la tragedia degli ebrei italiani sotto Salò, vittime innocenti, sacrificate prima alle utopie razziste imperiali di Mussolini e poi sull'altare di una scellerata ragione di Stato che già nell'ottobre-novembre 1943 faceva scrivere a Il Popolo di Alessandria questa terribile parola d'ordine: è l'ebreo che si deve eliminare. Proprio da Alessandria, una comunità comprendente anche Acqui, vennero deportati 31 ebrei e uno solo poté fare ritorno. Dei 16 ebrei di Casale Monferrato nessuno sopravvisse, e così fu dei 29 portati via da Saluzzo, dei 45 deportati di Gorizia, dei 58 di Merano, dei 14 di Modena e Reggio Emilia, dei 12 di Napoli, dei 23 di Parma, dei 4 di Udine, dei 24 di Vercelli, dei 30 di Verona. Ad Ancona furono prelevati 10 ebrei e se ne salvò uno. A Bologna i deportati si trovarono la morte furono 84, cioè il 10% dei membri di quella comunità. Degli 87 ebrei deportati da Ferrara, 5 si salvarono, ma da Firenze e Siena, dove erano stati razziati 263, soltanto 9 rientrarono in Italia. Fiume ebbe 258 deportati e 22 superstiti. Genova e La Spezia, con 244 deportati complessivi, ne videro tornare 12. A Livorno, su 93 deportati, se ne salvarono 15. A Mantova, su 39, uno solo. Degli 896 ebrei deportati da Milano, ne tornarono 50. A Pisa i deportati furono 9 e un solo superstite. Da Roma e da Rodi complessivamente furono deportati 3.394 ebrei e si conosce soltanto il numero degli scampati romani, 105. Torino ebbe 407 deportati e 31 superstiti. Degli 837 ebrei triestini se ne salvarono 77. Dei 212 veneziani soltanto 15. Con ragione Piero Caleffi lasciò scritto: ne fossero o no coscienti, i fascisti erano stati gli anticipatori del campo di sterminio. Pagina 50.